Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che vi raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e soul, e tanta musica che attraversa i mari, i paesi e i continenti. La scorsa settimana eravamo a Milano con la band dei nostri amici musicisti del carcere di Bollate. Oggi voliamo in Inghilterra, ma prima passiamo per due paesi che si assomigliano forse solo nel nome, o anche in qualcos'altro.
L'Austria e l'Australia sono accomunate dall'averlo visto entrambe dietro le proprie sbarre. Il 14 ottobre 1972 lui si trova in tour nel paese dei canguri. È arrestato alle 10 di mattina nella sua stanza d'albergo dalla polizia di Adelaide insieme a ben 6 componenti della band. La sera precedente avevano regolarmente suonato.
L'accusa è un classico di quegli anni, possesso di marijuana. Poche ore dopo viene rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di $1,000 e tuttavia invitato ad andarsene immediatamente dall'Australia. È persona non gradita.
Ma lui resta. Deve ancora suonare. Le ore trascorrono. Tutti, polizia, governo, giornali, staff del cantante, fanno melina aspettando le mosse dell'avversario. Alexander Forbes, ministro dell'immigrazione, spiega alla stampa che l'ordine di espulsione verrà eseguito con la forza. L'uomo costituisce un cattivo esempio per i giovani australiani.
Il tempo passa, senza che tuttavia ciò accada. Crescono le proteste dei fan contro quello che viene indicato come un ingiusto provvedimento di deportazione. L'arresto del cantante si sta dimostrando controproducente per chi voleva stigmatizzare il suo comportamento immorale. Addirittura si avvia il dibattito pubblico sulla legalizzazione della marijuana.
Nonostante l'ordine di allontanamento pendente, lui va avanti con i concerti. Il 18 ottobre è al Festival Hall di Melbourne davanti a circa 7.000 persone. Con sé sul palco ha un paio di bottiglie dalle quali attinge vino e whisky durante l'esibizione. Accenna alla condanna che gli ha valso un ordine di espulsione dall'Australia. «Toccano i nostri corpi, ma non possono toccare le nostre anime», afferma. E aggiunge che in ogni caso la marijuana sarà legale entro 5 anni. Previsione non tra le più indovinate.
Dopo il concerto ecco un nuovo arresto, questa volta presso il Chateau Commodore Motel di Melbourne. La polizia arriva a seguito di una baruffa scatenatasi quando il management del motel aveva invitato il cantante e il suo gruppo ad andarsene. Le accuse nei suoi confronti sono le più varie: aggressione, linguaggio indecente, oltraggio, resistenza pubblica ufficiale, chi ne ha più ne metta. Gli viene consegnato il secondo foglio di via. Entro 48 ore deve lasciare l'Australia.
Nel frattempo era già ricorso in appello contro il provvedimento precedente. Il ministro, viste le proteste del pubblico, abbassa i toni. È meglio se l'uomo lascia il paese con le proprie gambe, fa sapere. Dopo qualche giorno, il cantante sale su un aereo e se ne va dall'Australia. Ci tornerà in futuro una decina di volte nei suoi tour.
12 anni dopo, il 2 maggio del 1984, è a Vienna. Viene arrestato assieme al suo manager Martin Biallas e trascorre 36 ore dentro una cella. Questa volta l'accusa è di truffa. Il giorno precedente, festa dei lavoratori, avrebbe dovuto suonare al May Day Festival. Aveva intascato svariate migliaia di dollari senza tuttavia presentarsi sul palco.
Viene rimesso in libertà dopo un'ammissione di colpevolezza che è allo stesso tempo un'ammissione di innocenza. È vero che non ho suonato, è vero che ho preso i soldi, ma non l'ho fatto con intenzione. Ero troppo ubriaco per cantare e suonare.
Questa è la cover di una canzone dei Beatles che nel 1968 schizzò in testa alle classifiche e ancora oggi una delle sue interpretazioni più famose. With a little help from my friends, a cantare è Joe Cocker.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? I tell you, don't it say it no more. I'm certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back.
From my friends, siamo con Joe Cocker in questa puntata di Jailhouse Rock, che è la penultima di questa 13ª stagione. La prossima settimana dovremo salutarci per la pausa estiva e ci risentiremo poi come sempre in autunno. With a little help from my friends, il brano di John Lennon e Paul McCartney che Joe Cocker ripropone nella sua versione grandemente reinterpretata. La cover di Joe Cocker che l'artista canterà a Woodstock esce nel 68 come singolo e nel 69 nel suo primo album che si chiama proprio With a Little Help from My Friends. Joe Cocker, di cui questa non è né la prima né l'ultima cover dei Beatles e che amava rifare canzoni altrui a suo modo, ci ha lasciati nel dicembre del 2014. Era nato a Sheffield in Inghilterra nel maggio del 44, il suo vero nome era John Robert Cocker. Sono 23 gli album in studio pubblicati dall'artista, famoso per le sue grandi esibizioni dal vivo. Dall'album I Can Stand a Little Rain, il quarto album in studio di Joe Cocker, siamo al 1974, questo brano di Billy Preston che Joe Cocker porta alla notorietà, You Are So Beautiful.
You are so beautiful.
You Are So Beautiful, Joe Cocker, qui a Jailhouse Rock. Il 26 giugno è una data importante, oltre a essere il compleanno del sottoscritto, è la giornata che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Sì, la tortura è un crimine contro l'umanità, il tema è ritornato di attualità purtroppo nelle scorse settimane, perché c'è chi vorrebbe abolire quella legge che aveva finalmente introdotto il reato in Italia. Erano gli anni 80 del secolo scorso quando alcuni umanisti, studiosi, attivisti partirono dalla vicina Svizzera per cercare di spingere affinché in seno al Consiglio d'Europa nascesse un organismo che avesse un ruolo importante, quello di monitorare le condizioni di detenzione, di ispezionare tutti i luoghi di privazione della libertà. E così, proprio sulla fine degli anni Ottanta, su impulso di una importante organizzazione che ha sede per l'appunto in Svizzera, l'APT, l'Associazione per la Prevenzione della Tortura, e per volontà di Jean-Jacques Gauthier, che ne era allora l'animatore, ecco, nacque il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Beh, la PT poi ha lavorato anche su scala universale, si è creato un meccanismo anche in seno alle Nazioni Unite con una funzione del genere, ispezionare tutti i luoghi di privazione della libertà, perché lo Stato non è proprietario di quei corpi, perché la tortura è un crimine. Ecco, un ruolo importante quello della Pété, un ruolo straordinario quello svolto da una grande figura, da un grande attivista, un grande nostro amico che adesso sentiamo ai microfoni di Jailhouse Rock. Marco Mona è stato presidente della Pété e svizzero ed è stato un grande, ed è ancora tutt'oggi, un di quegli straordinari attivisti per far sì che non ci sia più tortura nella nostra epoca. Marco, perché lottare contro la tortura significa anche lottare per la democrazia?
Perché è una cosa di dignità, una questione di dignità. La democrazia è la dignità a livello politico, la lotta contro la tortura è una questione di dignità personale, di ogni persona che non deve essere toccata.
E ci racconti com'è accaduto che eravamo negli anni Ottanta con l'associazione che tu dirigevi, la Pété, l'Associazione per la Prevenzione della Tortura di Ginevra, si è cominciato a pensare a un meccanismo universale di prevenzione della tortura.
Sì, ma io vorrei tornare magari 20 anni indietro, ancora negli anni 60, quando noi, cioè io ne ho 80 adesso, allora negli anni 60 noi eravamo certi e sicuri che eravamo all'inizio della creazione di un mondo più giusto. In quel contesto si è fatto parecchio e l'Associazione per la Prevenzione della Tortura ha detto, il suo fondatore ha detto, non possiamo solo lottare contro la tortura quando è già avvenuta, dobbiamo fermarci prima, dobbiamo fare qualcosa perché sia evitata. Purtroppo, sono stati fatti dei passi, purtroppo non siamo ancora arrivati a un traguardo e io dico ai miei nipotini, voi dovete riprendere questo compito, perché il vostro nonno non è riuscito a fare tutto quello che voleva.
Ecco, questo nonno famoso, perché e quando ha iniziato a occuparsi di diritti umani e prevenzione della tortura?
Oh, ma questo è la prevenzione della tortura negli anni Ottanta, ma dei diritti umani già prima, già nei periodi del ginnasio e così, era una cosa che ci stava molto a cuore. Noi dobbiamo riuscire a creare questo mondo più giusto. Non ci siamo arrivati, però alcuni passi sono stati fatti, bisogna continuare su questa strada, è chiaro.
Marco, vorrei riprendere qualche ricordo del passato. Tu a un certo punto, se non erro, lavoravi per Amnesty International e venisti in Italia ad osservare il processo 7 aprile.
Io ero osservatore di Amnesty per Ferrari Bravo, che è un tipo assolutamente formidabile, che mi piace come adesso. Sono stato, il giudice non era molto contento della mia presenza, infatti non ci siamo visti, ma lui lo sapeva benissimo che c'era quello che cacciava il naso ne ho fatti altre osservazioni di processo più tardi, in Turchia per esempio, e questa è diventata una cosa, lavoro per i diritti umani è diventato una questione di pane quotidiano, a parte il guadagno del pane, che era un'altra cosa, no?
È il guadagno del pane perché tu sei un avvocato.
Sì.
E quanto sei riuscito a rendere compatibile il tuo lavoro nel campo dei diritti umani, il presidente della Pété, ricordo la più grande organizzazione sulla prevenzione della tortura in Europa, tra le più grandi del mondo, e il tuo lavoro da avvocato?
Questo ha a che fare un po' con due elementi, no? Uno è la famiglia che mi ha sostenuto, che ha detto sì, tu vai, fai queste cose qui, perché io guadagnavo di meno, evidentemente, ma andava benissimo. I miei colleghi pure, eravamo sette nello studio, anche loro dicevano: ma cioè, questo qui che è via almeno un giorno a settimana per le sue questioni di diritti umani. Loro hanno detto: vai, devi farlo. Ognuno di noi aveva il compito di avere accanto al lavoro un giardinetto che curava e che non portava soldi. Ed era una cosa straordinaria, no? che noi che siamo una professione conosciuta come numismatica, no? che è in cerca di soldi. Ecco, se tu trovi un modello come il nostro studio, che dice bisogna avere una parte che è società civile, assolutamente.
E tu ogni due anni, se non erro, passavi sei mesi di studio, approfondimento. Io ti ho conosciuto tantissimi anni fa e ricordo che stavi per sei mesi in Portogallo a studiare portoghese e a studiare Pessoa.
Esattamente, ma non tutti gli anni. Avevamo la regola che ogni 5-6 anni mandavamo via uno dei partner o delle partner a cambiare l'aria e a fare qualcosa d'altro, perché altrimenti diventi troppo fisso sul tuo mestiere, ed è peccato, perché poi diventi proprio monotematico. Invece la mia, le nostre tematiche erano spaziavano molto più là.
Senti, tu hai iniziato con la Pathé alla fine degli anni Ottanta, più o meno.
Sì, sì.
Tortura. Beh, pensi che in questi 40 anni e passa la situazione, come la vedi? Viviamo un momento difficile, questo è un momento molto difficile. Tornano le guerre, tornano anche le violazioni sistematiche dei diritti umani, gli stranieri sono considerati nemici. Pensi che questo sia un passo indietro nella storia della lotta alla tortura, oppure è una fase di assestamento?
Allora, ti dico sinceramente, ogni tanto la mattina io mi dico: perché mi devo alzare? Perché proprio sono deluso del risultato. Però d'altra parte lo so che si sono fatti dei passi, lo so che il lavoro di Antigone è visibile, è tangibile, dei tipi di lavoro di questo genere ci sono in tutto il mondo, in tutti i paesi, anche in quelli più catastrofici. Dunque penso che anche se abbiamo un grande ritardo, possiamo dire la strada è quella buona e bisogna continuare di lì.
Un'ultima domanda: visto che hai anche avuto una esperienza di parlamentare tanti anni fa nel tuo paese, in Svizzera, il lavoro di organizzazioni come la Pathé, come Antigone, questa è una domanda politica, è un lavoro che definiresti riformista o rivoluzionario?
Rivoluzionario, chiaramente.
Grazie.
Era Marco Mona ai microfoni di J-Laus Rock. Marco Mona, che oggi ha 81 anni, una vita spesa a combattere per i diritti umani e contro la tortura. Noi torniamo a Joe Cocker e saltiamo al 1994. L'album è Have a Little Faith e noi ci ascoltiamo questo brano di John Hiatt interpretato alla maniera di Joe Cocker, Have a Little Faith in Me.
When the road gets dark and you can no longer see, let my love throw a spark and have a little faith in me. When the tears you cry are all you can believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me.
Siamo ancora con Joe Cocker in questa penultima puntata della stagione di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana. Arriva il giornale radio dal carcere, curato dalle redazioni di Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e di Milano Bollate, e con le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
I matti in cella. È di queste ore la notizia che viene dal carcere di Velletri, dove un detenuto che soffre di problemi psichiatrici ha ucciso il suo compagno di cella. Ed immancabilmente in questi casi tutti i media riportano a commento le parole del sindacato degli agenti penitenziari, che assegnano la responsabilità di tutti alla chiusura del manicomio. Una delle pochissime riforme invece davvero progressista in questo paese. E mai, come in questo caso, sono parole sbagliate, perché, come ha spiegato bene Stefano Anastasia, l'autore del reato da decenni è passato da una struttura all'altra, ospitato anche in diversi REMS. Ed allora il problema non è dove mettere quel detenuto, dove parcheggiarlo. Il problema è affrontare la drammatica situazione di chi soffre di disturbi mentali ed è costretto a stare in una cella. Il problema è la cura, non la punizione. Di più. Il problema è cominciare, sì, cominciare, non lo si è mai fatto, a considerare la salute mentale come parte integrante di quella dignità personale che comunque lo Stato deve garantire anche a chi è privato della libertà. Deve garantirla quando si è detenuti e dovrebbe garantirla quando si esce. Perché è di questi giorni la pubblicazione di un'indagine dell'Università della Georgia, svolta su 214 carceri statunitensi, ricerca che ha consentito di scoprire che i detenuti incarcerati a più di 60 km, 50 miglia, dalla propria abitazione immediatamente soffrono di depressione acuta, che poi inciderà sui loro comportamenti al momento del rilascio. Perché citiamo uno studio americano? Perché in Italia, a parte pochi volontari, nessuno si è mai preso la briga di indagare davvero su cosa significhi per il cervello essere rinchiuso per anni, per decenni. Ed allora è inutile prendersela con una legge, con una buona legge, come fanno i sindacati degli agenti. Bisognerebbe prendersela con l'intera cultura di questo paese. Radio Re Bibbia.
In cella, le sbarre della finestra della cella, le guardi e le riguardi per tutto il giorno come fosse un quadro di Picasso, con quello sfondo blu del cielo e la parte alta della chioma di un albero. Poi di tanto in tanto si intravede anche il passaggio di qualche uccellino e poi niente più. Solo le sbarre di quella finestra, posizionata a 2 metri da terra, per non farti vedere di più, ma per farti pensare molto. Chissà perché quelle finestre le hanno posizionate così in alto. Sembra quasi una pressione psicologica sul detenuto, per non dargli modo di vedere fuori cosa c'è. Perché la libertà, oltre che perderla fisicamente, almeno la perde anche visivamente. O forse perché almeno così è più facile impiccarsi. Qualunque sia il motivo, una cosa è certa, non si è rispettato la dignità di chi dietro quelle finestre ci vive, ed anche se detenuto è sempre un uomo.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo qui, abbiamo l'onore di avere con noi oggi Gherardo Colombo, ex magistrato noto che attualmente negli ultimi anni ha lavorato come opinionista, scrittore, saggista e che si è occupato di temi riguardanti la giustizia in vari ambiti. Ringraziamo innanzitutto il nostro ospite per essere qui con noi.
Grazie a voi, grazie molte a voi per questa occasione di incontro, veramente.
Siamo qui a presentare un libro, appunto, di Gherardo Colombo, che si chiama Anticostituzione, che ha un sottotitolo, a mio avviso, molto significativo. Come abbiamo riscritto in peggio i principi della nostra società. Qual è stata la necessità che l'ha spinta a scrivere questo libro?
Perché c'è veramente una differenza molto sostanziale tra quel che dice la Costituzione e quello che facciamo. E allora a un certo punto, siccome le cose le vedi e poi ancora le vedi, mi è venuto in mente di mettere su carta proprio la differenza attraverso un sistema che facesse notare, no, molto chiaramente. Cosa ho fatto? Ho messo a confronto la Costituzione, quella vera, così come è stata scritta, non tutti gli articoli, però tanti, insieme, di fianco all'articolo vero, ci ho scritto un articolo di quel che facciamo noi, cioè riempito attraverso le prassi, attraverso i nostri comportamenti.
Quali sono le parti in particolare che lei ritiene si siano allontanate di più dal mandato costituzionale e perché?
Vedete, la Costituzione ha modificato quello che era il sistema di stare insieme che vigeva praticamente da sempre, perché la Costituzione parte da una constatazione che riguarda la pari dignità di tutte le persone. Ecco, invece non è stato mai così nel passato. Nel passato la discriminazione, e cioè distribuire diritti e doveri in modo diverso a seconda delle persone, è stata la regola. La discriminazione era un valore, era il punto di riferimento, che i maschi valessero più delle donne, che i cattolici qui valessero più di chi professava un'altra religione o degli atei, che gli italiani valessero di più degli stranieri.
Mi ha molto colpito la storia di un carabiniere che per un errore giudiziario è stato costretto suo malgrado a passare 2 giorni in carcere. In un'intervista ha affermato: ho deciso di lasciare la mia professione perché mai più, dopo aver capito che trauma terribile il carcere comporti, io avrei potuto arrestare qualcuno e portarlo in galera. Lei pensa che manchi questa sensibilità sia da parte del legislatore che da parte della magistratura su quello che rappresenti la privazione della libertà personale?
Sicuramente, secondo me, manca la consapevolezza. Io sono convinto, ma ormai sempre di più, che per esercitare questo potere, che è il potere di togliere la libertà personale a una persona, prima in carcere ci si debba essere stati, ma non stati a vedere, così come succedeva anche ai miei tempi, quando sono entrato in magistratura, durante il tirocinio, vedi un pochino tutto, vai anche in obitorio a vedere le autopsie, eccetera. No, 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 una settimana trattato da detenuto, che poi allora ci pensi e misuri il tempo.
Parliamo proprio di diritto e parliamo di Bollate. Bollate viene vista come un modello per il sistema carcerario italiano, un modello che peraltro non fa altro che applicare l'ordinamento penitenziario, ordinamento che viene disatteso in centinaia di carceri italiane. Come può rieducare alla legalità e alla revisione critica dei propri agiti un sistema che non rispetta esso stesso le leggi?
È impossibile, assolutamente impossibile, insegnare a rispettare le regole violandole. Perché? Perché, vedete, noi impariamo, sì anche dalle parole, ma impariamo soprattutto dai comportamenti. Noi facciamo quello che vediamo fare, non quello che ci sentiamo dire. E tutte le volte in cui quello che ci sentiamo dire non corrisponde a quello che vediamo fare, ci si insegna anche l'ipocrisia, che dici una cosa e ne fai un'altra. Ecco, è impossibile che un sistema che non rispetta le regole che si è dato possa insegnare a rispettare le regole alle persone a cui si rivolge. È impossibile.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti con una loro interpretazione della celeberrima Chain My Heart di Joe Cocker e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, quest'oggi Joe Cocker, ma non è questa la novità. Siamo qui nella sala musica del quarto reparto per l'inaugurazione della sala musica, alla quale ha partecipato la Monzino, l'associazione Monzino, di cui vi passo adesso Cecilia Balestra e Andrea Monzino, che adesso vi passo e diranno loro qualcosa.
Bene, è stata una serata bellissima, grazie, siamo molto contenti di aver un'altra volta contribuito a questa sala della musica e a questi laboratori che si fanno e che portano a qualcosa veramente di molto bello e abbiamo potuto partecipare a questa bellissima serata. Passo a Cecilia Balestra la parola.
Beh, io devo ringraziare innanzitutto la Freedom Sounds, meravigliosi musicisti, è stata una gioia ascoltarli ma anche vederli crescere negli anni, li ho ascoltati dal 2018 e l'entusiasmo, la passione, anche la serietà, proprio la disciplina nello studio portano grandi risultati. Spero che si possano quanto prima ascoltare anche fuori dalla sala musica in un concerto dal vivo in cui tutti saremo presenti e li applaudiremo con gioia. Grazie mille.
Grazie a voi. Presentiamo anche il nuovo insegnante di percussioni. Vieni, improvvisato così. Come ti chiami?
Daniel. Bene, io posso solo dire che una carica del genere da un po' che non la vedevo, quindi vi ringrazio per questa carica qua. Proprio bello. A posto così. Grazie.
Grazie a tutti. Voi volete dire qualcosa alla radio? Niente? Niente. Capo?
Ciao. Ciao Susanna, ciao Patrizio, siamo stati veramente contenti di aver ospitato qua i nostri benefattori che ci hanno dato una mano per realizzare e ristrutturare la nostra sala, per far sì che i nostri ragazzi possano continuare a fare musica e a evadere nella maniera giusta. Quindi grazie, ciao a tutti. A Cecilia vuole ancora dire qualcosa?
Posso dire che il merito è tutto vostro.
Oh, grazie, grazie. Quindi ciao a tutti, ciao Susanna, ciao Patrizio, ciao, ciao, ciao. Ciao.
In my heart, baby, let me go. Punch in my heart,
punch in my heart,
'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some feelings tells me that you're not at home. Punch in my heart, set me free.
Unchain My Heart, a cantare non era Joe Cocker ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci. In questi anni, settimana dopo settimana, con parole mai scontate e mai banali, ci ha veramente dipinto la pena dell'ergastolo e il carcere nella sua rubrica L'ergastolano.
Durante una mia testimonianza all'università, l'altro giorno mi hanno chiesto qual è il mio stato d'animo dopo 27 anni di galera e 5 di libertà condizionale. Ho risposto in questo modo: sono libero da appena 7 mesi e mi sento ubriaco di felicità. Mi rendo conto però che dopo una lunga pena anche la gioia è una condanna. La contentezza è difficile da gestire, perché il carcere, essendo un mondo di morti e ombre, ti abitua all'infelicità. Sembra di uscire da una tomba e, una volta fuori, devi imparare di nuovo a vivere. Per più di un quarto di secolo ho visto solo muri e visi tristi e adesso riesco ad apprezzare il sorriso di un bambino, il profumo di un fiore e il colore del cielo. Rinascere si può, anzi si deve, e io la mia nuova nascita la devo anche a quei 1700 ergastolani che, a differenza mia, probabilmente moriranno dietro le sbarre.
L'ergastolano Carmelo Musumeci. Siamo rimasti nella produzione di Joe Cocker del secolo scorso. Il cantante ha continuato a pubblicare dischi fino a poco prima di morire. 5 gli album in studio pubblicati nel nuovo millennio, cui si aggiungono i live e le compilation. L'ultimo disco in studio è Fire It Up, uscito nel novembre 2012. Da qui ci ascoltiamo I Come In Peace.
You see me coming, you feel like running, that wicked look is in your eyes. I don't come to harm you, I come to warn you, it's now or never, do or die. Cause I had a vision, a head-on collision, a revelation, yeah, that sent me on a mission. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. I come in peace. To find it, you have to seek it. Hollow your heart.
Come in peace, Joe Cocker con noi a Jailhouse Rock. Peace, pace, democrazia, ma non c'è pace senza democrazia, non c'è democrazia senza giustizia, non c'è giustizia se non sono rispettati i diritti della persona e la loro dignità, e non c'è dignità in tutti i casi in cui c'è tortura. Per questo tutti 26 giugno dobbiamo ricordare le vittime della tortura, perché le vittime della tortura sono le vittime anche della ingiustizia e della non democrazia.
E torniamo al lontano passato, ci salutiamo su questo brano che vale a Joe Cocker un Grammy Award nel 1983, l'anno prima era uscito il film Ufficiale Gentiluomo, è qui che troviamo questa canzone dove Joe Cocker duetta con Jennifer Warnes, ci ascoltiamo Up Where We Belong.
Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive.
All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong. Their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift.
Lies to end up a lot.
Where We Belong, e finisce qui questa puntata di J-Laus Rock dedicata a Joe Cocker, che è la penultima di questa 13ª stagione della nostra trasmissione. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Instagram e su Twitter, così come ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, e dobbiamo ricordarlo ora che si avvicina la giornata internazionale per le vittime di tortura, capita anche che qualcuno venga suonato. Noi ringraziamo Mauro De Santis per la sua regia, un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.
alone.